Mi piace mettermi davanti alla platea, non sul podio, quindi se non vi dà fastidio sarò qua per questo incontro. Sto provando per la prima volta il microfonino tipo Milli Carlucci, quindi è la mia prima volta e sarò emozionata per questa cosa. Allora, sono Martina Bacigalupi, questo cognome è Ligure, non sono romana ma vivo a Roma, e mi occupo di fundraising a tutto tondo. Lavoro col fundraising e con la cultura da circa 15 anni, ma non sono così vecchia, e collaboro in particolar modo con la Fundraising School, che è una scuola di formazione che è collegata a ICON e si occupa appunto di fornire competenze e strumenti sul fundraising e la cultura del fundraising. In particolare mi occupo del corso sulle fondazioni internazionali, quindi come raccogliere fondi dalle fondazioni internazionali, e della cultura, che è un po' la mia passione, per cui io sono una di quelle che può dire che mangia con la cultura, al di là di quello che si dice. Oggi sono qua per un argomento specifico, che è quello del crowdfunding, in particolare del civic crowdfunding. Vedremo che cos'è, perché mi interessa e perché mi hanno chiamato per questo intervento, perché è un argomento che seguo, che mi piace molto. Sono inserita in un master che si occupa di, si intitola Rigenerazione urbana e innovazione sociale, da circa 3 anni insegno in questo master, quindi grazie anche a questa esperienza ho avuto la possibilità di conoscere più nel dettaglio il tema del crowdfunding civico e di entrare in alcuni esempi, in alcuni casi studio che mi hanno fornito degli spunti anche per capire quali sono le tendenze del crowdfunding. È un intervento breve, vi voglio dare alcune sollecitazioni ovviamente su che cos'è il crowdfunding, su cos'è il crowdfunding civico e alcuni esempi. Naturalmente poi io rimango a disposizione, quindi scusatemi se su alcuni aspetti andrò veloce, per me l'importante è oggi fare una sorta di panorama per vedere gli ingredienti di questo tema. Così per curiosità, tutti voi sapete che cos'è il crowdfunding? Allora, perdo solo 2 minuti iniziali per, contestualizzare l'argomento di oggi. Allora, questa parola è una parola di cui si sente molto parlare in questo periodo. È una parola che è un inglesismo, è formato da crowd più funding, quindi già la parola stessa ha i suoi elementi essenziali, ossia la folla e il finanziamento. Nasce in questo quadro, no, di tendenze di economie collaborative, di sharing, di digital, in cui appunto si dice che un progetto, un'iniziativa, può anche essere finanziata dal basso attraverso delle piattaforme. Quindi è chiaro che un elemento chiave è la possibilità di avere una piattaforma di condivisione che può attivare dei finanziamenti dal basso. In questa definizione ho messo appunto un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizzano il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone o organizzazioni. In realtà, secondo me, non è proprio completa la definizione, perché non solo è un processo collaborativo, ma non è esclusivamente di persone. Vedremo che nelle piattaforme chi fa crowd e chi dona non sono solo persone, ma per esempio è molto, molto utilizzato dalle aziende in questo momento. Quindi si sta anche, evolvendo il concetto di crowd rispetto a questa definizione. Di certo è un processo di finanziamento dal basso che mobilita risorse e comunità, dove la piattaforma è lo strumento, ma quello che attiva tutto quanto è proprio questo processo di condivisione. Quello che ci tengo a dire è che crowdfunding per me è uno strumento di fundraising, cioè è una delle possibilità per dare sostenibilità a dei progetti profit e no profit, quindi non è uno strumento, non è una soluzione ai nostri problemi di reperimento risorse, ma è una delle possibilità che abbiamo, che non va però in automatico, anzi genera molti molti costi, non solo costi economici, ma costi di energie, di impegno, perché seguire una campagna crowd è molto molto impegnativo in termini di risorse umane e di tempo che si impiegano nel curarla, nel gestirla. C'è una definizione di civic crowdfunding? Io ho, enucleato questa definizione, un po' legata a quello che vedo in giro e la mia esperienza. Cioè, un forma di finanziamento collettivo di opere opere o progetti pubblici al di fuori del budget dell'ente, quindi non è che fai crowdfunding per le cose, no, fondamentali che deve fare l'ente pubblico, altrimenti la persona, il cittadino, la comunità che deve donare, cosa potrebbe pensare? Beh, ma già pago le tasse, perché io dovrei donare a un ente pubblico qualcosa che deve comunque fare con i miei contributi? Vi ho appena detto una delle problematiche delle pubbliche amministrazioni quando fanno crowd, cioè l'identificazione del progetto e la chiarezza del valore sociale aggiunto deve essere proprio evidente, trasparente, altrimenti c'è una sorta di conflitto con la mia comunità. Sto andando troppo veloce? Mi chiamano macchinetta, quindi mi accerto di non essere macchinetta anche oggi. Vedete, al di fuori del budget dell'ente, da cittadini, aziende o alcune volte in matching funding con l'amministrazione stessa. Quindi l'amministrazione non è che si toglie i pensieri quando utilizza il crowdfunding per la realizzazione di un progetto o di un'opera, ma in realtà vedremo che uno degli ingredienti per far funzionare meglio una campagna è il suo coinvolgimento finanziario, economico, sociale e anche diciamo a livello di azione. Sapete qual è il primo esempio? Questo è un aneddoto che si racconta spesso e che mi piace raccontare. Si parla di crowdfunding come, no, di un esempio nato con internet e con le reti digitali. In realtà si dice che il primo esempio sia nel 1884 con Pulitzer, quello che poi ha creato, diciamo, quello che ha dato il nome al premio. Praticamente quando hanno costruito la Statua della Libertà, a un certo punto hanno finito i soldi e quindi mancavano i soldi per il basamento che doveva arrivare dalla Francia, e non avevano più le risorse economiche per pagare il trasporto dalla Francia agli Stati Uniti. Il signor Pulitzer, che aveva un giornale molto importante, fa una campagna di crowd attraverso il giornale per recuperare tutti i soldi necessari a coprire le spese di questo trasporto. Praticamente raccolse $100,000 da 120,000 microdonazioni, quindi un esempio ante litteram di come si può attivare la comunità per il finanziamento di un progetto. Canale di finanziamento alternativo complementare, cioè il valore aggiunto di utilizzare una piattaforma e questa modalità di finanziamento dal basso per sostenere i nostri progetti. Rassicura la community perché l'investimento viene inserito in un processo più trasparente. Cosa vuol dire? La possibilità di vedere cosa viene fatto con questo denaro delle persone che donano rassicura coloro che investono su il fine ultimo, su come viene utilizzato questo budget. Pensate oggigiorno quanto la questione della trasparenza e del rassicurare, no, come vengono investiti le proprie risorse economiche sia importante. Offre maggiore visibilità e automatizza il processo di raccolta delle donazioni, quindi è chiaro che c'è un meccanismo facilitante, la piattaforma dà la possibilità di collegarti in 2 secondi dal telefono, dal cellulare, dal portatile per fare la donazione. Inoltre dà una sorta di credibilità, di fiducia e crea un po' l'immagine di un progetto che si può spendere anche in un'operazione di funding mix. Cioè succede spesso, e vedremo nelle slide, che c'è questa, diciamo, questa validazione sociale del progetto quando è finanziato dalla community, e con questa validazione sociale riesci anche a interloquire con altri stakeholder per ottenere la quota parte restante del finanziamento. Vi faccio un esempio pratico: ci sono molte fondazioni bancarie o addirittura per esempio comuni che erogano in questo modo, fanno 50-50. Io sostengo il progetto che vale 50.000 euro e che raccoglie 25.000 euro con il crowdfunding, il Comune di Milano. Questo è un modo per, in un certo senso, verificare, no, il fatto che il progetto sia sostenuto e sia anche accettato socialmente. È un modo anche di contribuire in modo, appunto, di, si chiama matching funding, alla realizzazione di un'iniziativa. Io forse la farei alla fine, io mi posso anche fermare se per lei va bene. Ah sì. sono donazioni da parte di privati. Sì, certo. Certo. Di solito c'è un conto bancario dedicato che si apre ad hoc. Poi dopo le faccio un esempio mio all'ultimo. I falsi miti, è divertente perché ne sento di tutti i colori quando si parla di crowdfunding, no? Basta fundraising, esiste solo il crowdfunding, ma in realtà cioè, la percentuale diciamo, di donazione che arriva dai singoli, dai privati, è molto molto bassa, siamo sullo 0,5-1%. Internet, per fortuna che ci sei tu, ci pensi tu, ma in realtà insomma, le donazioni online in Italia non sono ancora partite, non hanno ancora insomma, una forza. Moltissimi, c'è il digital divide che insomma, non consente a tutti di utilizzare la donazione online. Troviamo un testimonial famoso, se no non riusciamo a raccogliere. Ecco, vediamo che in questo caso, quando si parla di civic crowdfunding, quindi di progetti legati alla comunità, non è importante il testimonial, non è importante la persona famosa, ma è importante il collegamento con il tuo territorio. Qui ho messo le tipologie di crowdfunding che sicuramente conoscerete, quindi abbiamo donation based, cioè quando si danno delle donazioni a fini no profit, a scopo benefico, e non c'è nessuna ricompensa, non c'è nessun reward se non simbolico. Questo è l'esempio di Rete del Dono, che è la più importante piattaforma per il no profit, che pubblica, perché poi alla fine sono delle vetrine dove vengono pubblicati dei progetti, pubblica delle iniziative per lo più nel settore sociale e socioassistenziale. Rete del Dono è famosa per il personal fundraising, cioè la possibilità che le singole persone diventino ambasciatori dei progetti e quindi attraverso proprio un loro impegno personale portano avanti le donazioni per un progetto. Viene in mente quello che fa la maratona per raccogliere fondi contro la ricerca del cancro, quelli che donano quando fanno 40 anni tutti i soldi a una causa sociale. Reward based è quella più nota e più diffusa in Italia, cioè uno scambio ovviamente non equivalente che prevede un chiaro beneficio individuale. C'è una ricompensa, che è una ricompensa che può essere simbolica o materiale, qui spazio alla creatività. Se alcuni di voi conoscono un po' di progetti avranno visto che le ricompense vanno dall'abbraccio alla serenata telefonica a invece un prototipo di un progetto che sta portando avanti. L'esempio che conosciamo è Kickstarter, che è la piattaforma americana che ha aperto anche in Italia. L'altro esempio, secondo me, più rilevante è Eppela, che è la piattaforma che sicuramente insomma, tra le migliori in Italia. Di questo non ne parliamo, ma faccio una carrellata veloce, c'è l'equity base, su cui l'Italia è diciamo, avanti perché ha una legge sull'equity, ovvero la possibilità di investire finanziariamente, quindi di partecipare in cambio del denaro alle azioni di un progetto. E poi abbiamo il lending, che è il prestito, cioè la possibilità di prestare denaro, microprestito da privati a privati. L'ultima che vi segnalo, perché è molto interessante anche per questo contesto in cui siamo, è il do yourself. Il do yourself è la possibilità di aprire una piattaforma sul proprio sito, quindi di quasi interiorizzare la piattaforma. Di solito si pubblica il progetto appunto su una piattaforma che viene scelta in base, no, al costo, alla tipologia di progetti inseriti. In questo caso c'è la possibilità di creare proprio lo spazio per la vetrina, come vetrina di un progetto nel proprio sito. Naturalmente, che vantaggi ha e che svantaggi ha? Il vantaggio è sicuramente la possibilità di avere, no, di centralizzare tutto il processo di raccolta fondi. È chiaro che questo vale la pena farlo quando abbiamo un progetto molto, molto ingente di un valore economico tale da giustificare l'investimento di avere una piattaforma sul proprio sito. Ok? Quindi non sempre è il caso, però per i progetti grossi mi viene in mente la Biennale di Venezia. Vi ricordate la Biennale di Venezia? 2 anni fa il Padiglione Italia era stato finanziato attraverso il crowdfunding. In quel caso il ministero non era andato su una piattaforma come Apple, Aderev o Ginger, ma aveva fatto un portale suo dove aveva inserito la piattaforma all'interno del portale. Naturalmente le cause sono i buoni motivi per donare, e qui ce ne sono diversi, tra cui lo sviluppo locale e territoriale, che sta diventando sempre più importante. Ok, vado un attimo avanti su questi aspetti. Vi voglio solo far vedere i dati aggiornati sul crowd, perché di solito, almeno a me capita, che poi voglio vedere in concreto di che mercato stiamo parlando, no? Cioè, quanti soldi girano con il crowd? È un mercato in espansione? È un mercato in crisi? È un mercato in forte crescita? Questo è un rapporto del 2017 che dice che i fondi raccolti solamente nel 2017 parlano di 41 milioni di euro. In tutte le modalità, quindi based, reward, equity, lending, e stiamo aumentando del 45%. Quindi nelle slide in cui vi parlavo dei falsi miti, no? Ovviamente il crowd non è il nuovo fundraising, nel senso non sostituisce il fundraising. Io sono convinta che quando si deve sostenere un progetto si deve fare un'operazione di funding mix più possibile diversificato. Però è chiaro che questo è un mercato che non si può più non considerare, perché è un mercato in crescita dove la cultura anche della donazione online sta aumentando. La divisione la vedete, non so se vedete, se le sedi vi danno fastidio: 9 milioni col donation reward, do yourself 1.422.000, 11 milioni con l'equity, 19 milioni con il lending, con i prestiti. 67 piattaforme di crowd, ahimè, nascono come funghi le piattaforme in Italia, e questo secondo me è una criticità del mercato italiano, perché c'è una dispersione di risorse, per cui ci sono tantissime piattaforme, tantissimi progetti, e spesso abbiamo piattaforme che raccolgono 8.000 euro, hanno 3 progetti, quindi questo è un limite del nostro mercato. In continuazione ne nascono e in continuazione, ahimè, ne chiudono. Questo è semplicemente un elenco che, se volete, vi posso lasciare. Sono tutte le piattaforme al momento attive, con accanto quello che hanno raccolto. Come vedete, FundItaly 6.488, insomma, non è una piattaforma che sta funzionando bene. Queste qua sono tutte quante, è un elenco completo con quello accanto. Ottimo, allora ci sono le piattaforme tematiche, ok? Cioè Music Razor è solo per la musica. Ci sono quelle appunto rivolte a un particolare territorio, e questo vi interessa, come Ginger. Ginger finanzia, sostiene e pubblicizza progetti solamente nel territorio dell'Emilia Romagna. Sì, ora le guardiamo. Ci sono anche tra queste. Sì, questo è un elenco completo. È solo proprio un elenco per farvi vedere quanta dispersione del mercato c'è. E questo è l'ultimo dato che vi mostro, per sempre darvi una misura di com'è questo settore. Cioè, qual è il valore medio dei progetti finanziati? Perché una persona mi può chiedere: sì, il mercato sta crescendo, ma dimmi di che cifre stiamo parlando, Martina, perché se no non me ne rendo conto. E qui, diciamo, vengono fuori, no? Si scoprono le carte. Cioè, il valore medio dei progetti finanziati in modalità donation reward è 6.000 euro. Ok? Vi aspettavate questa cifra? Non è altissima. Però se vedete, quando parliamo di do yourself, quindi progetti più grandi, con una rete massiccia, che hanno una visibilità notevole, qui si passa a 121.000. È anche vero che nel numero dei progetti finanziati in donation reward sono 8.515, quindi quello è una linea in cui si parla di progetti piccoli e numerosi. L'altra e ultima slide che vi faccio vedere sui dati, e poi andiamo sul crowdfunding civico, è la questione di chi e come dona online. E vi segnalo questo report fresco fresco, perché è uscito a maggio, in cui fa vedere che il donatore che dona online ha prevalentemente tra i 36 e i 55 anni e che dona soprattutto per prossimità. Prossimità, cioè, se ha un rapporto con le persone che presentano e promuovono i progetti o che conoscono direttamente l'iniziativa. Questa è la parte, diciamo, di quadro. Eccolo qua. Andiamo invece nel contesto specifico. Civic crowdfunding. Le caratteristiche. Parliamo di solito di riqualificazione di un bene, di rigenerazione di un'area. Ci deve essere il pieno appoggio della pubblica amministrazione, anche economico, soprattutto in fase iniziale. Dicevo prima che se non c'è un coinvolgimento diretto del comune o della regione, secondo me il progetto zoppica. L'esempio è il Portico di San Luca. Il Portico di San Luca è una delle operazioni, no, più famose di crowdfunding civico. La raccolta è stata di 300.000 circa. Un terzo è stato subito messo dal comune, 100.000 euro, come segno di, diciamo, come punto di partenza per dire: io ci credo in questa iniziativa e sono il primo ad investirci. Il coinvolgimento della comunità è chiamata a diventare protagonista dell'evoluzione positiva del territorio. Su questo sottolineerò molto questo aspetto, cioè la comunità deve essere chiamata. Cosa vuol dire deve essere chiamata? Deve essere coinvolta, deve essere invitata a partecipare anche in una fase, anzi, soprattutto in una fase di pre-progetto, ok? In una fase di quasi test dell'iniziativa, perché, come vi ripeto, come vi ho già detto prima, la donazione online in una piattaforma di crowdfunding civico è una sorta di validazione sociale del progetto da parte dei cittadini. Analizzando come viene utilizzato il crowdfunding civico, ho individuato tre diciamo linee di utilizzo. La PA che usa il crowdfunding civico come strumento per allocare risorse secondo le preferenze del territorio. Ossia, il Comune di Milano ha un budget per la linea strategica Smart City. Cosa fa? Decide che sono i cittadini appunto a votare, a scegliere i progetti su cui vuole investire, e il crowdfunding è una sorta di forma di voto, il dono come appunto validazione. Un altro caso che ho notato, la PA che è il promotore del progetto e usa il crowdfunding civico per raccogliere fondi, quindi è il progettista, diciamo, è il proponente che vuole portare avanti un'iniziativa e cercare di realizzarla. Gli esempi ultimi che abbiamo sul terremoto è tutto in questo caso. Ci sono anche esempi in cui la PA vuole mettere a disposizione del proprio territorio un servizio di informazione e supporto alla realizzazione delle campagne, quindi una sorta di accompagnamento. Tra i fattori di successo sicuramente ce ne sono due. Il primo elemento è quello di integrare appunto la comunità, lo dicevo prima, creare un dialogo diretto e far sì che ci sia un costante raffronto con gli stakeholder del territorio. Quanto più si riesce a far decidere loro su alcuni aspetti dell'iniziativa, quanto più si sentiranno ingaggiati, che è una parola, no, che va di moda ora. L'altro elemento di successo è sicuramente far vedere l'impatto dell'iniziativa. Cioè, quanto più il progetto soddisfa dei bisogni e quanto più la gente capisce che è un progetto importante in questo senso, che ha un impatto sociale, tanto più diciamo, la comunità percepisce questo beneficio, e quindi se percepisce questo beneficio è disposta anche a donare. Tipologie di piattaforme di crowdfunding civico. Allora, vengono selezionate anche in questo caso tre tipologie. Ci sono quelle che sono specializzate sui territori, quindi essendo diciamo focalizzate su dei territori, sono ovviamente legate a questa tematica di civic crowdfunding. Quello che mi viene in mente appunto è Meridionare, che è una piattaforma dedicata ai progetti del Sud voluta da Banco di Napoli e Fondazione delle Comunità del Centro Storico. È ideata proprio per lo sviluppo di iniziative e progetti che recuperino aree urbane e aree appunto di disagio nel territorio del Sud Italia. L'altro che vi dicevo prima è Ginger, cioè piattaforma dedicata ai territori in Emilia Romagna ed è quella appunto protagonista del successo del Portico di San Luca. Ce ne sono alcune specifiche? Sì, quella specifica che mi viene in mente, che vi consiglio, è Plan B. Plan B è una nuova piattaforma nata da poco, è proprio a Roma, a sede credo a San Lorenzo. Chi di voi la conosce questa? Ed è dedicata a far appunto Plan B, no, dalle api, c'è tutta questa immagine sulle api e i fiori, vuole essere specificatamente dedicata al crowdfunding per i territori, per i luoghi. Quindi se andate sul sito vedrete che ci sono diverse tipologie di progetti, non hanno una connotazione territoriale, quindi lavora a livello nazionale. Diciamo che il fil rouge è che tutti hanno una forte vocazione territoriale. E poi abbiamo quelle che creano partnership con le istituzioni, che sono quelle che secondo me sono più interessanti in questo momento e che dal mio punto di vista vi sollecito a studiare più in profondità. Eppela ha un programma che si chiama Facciamo 50-50 e ha una sezione del portale dedicata al civic crowdfunding. Cioè Eppela cosa dice? Creo delle relazioni forti con le istituzioni che vogliono investire sul territorio e le aiuto a far sì che alcuni progetti in cui crede vengano finanziati. In che modo? 50-50. Quindi vengono pubblicati online, chi raggiunge il 50% del budget, l'altro 50% lo mette il comune. Questa modalità di lavoro molto interessante che ha inaugurato il comune di Milano circa 2-3 anni fa, sta, diciamo, come modalità viene utilizzata molto anche da altri territori, quindi il comune di Capannori ha attualmente uno spazio sull'Eppela proprio per finanziare progetti sul territorio, quindi anche non solo comuni grandi ma anche comuni piccoli. Addirittura Eppela, questa forma di partnership, l'ha realizzata anche con le imprese. Ci sono le imprese mentori, che sono imprese che ti aiutano, naturalmente loro per finalità di CSR, di visibilità e di comunicazione, eccetera, ti aiutano a raggiungere l'obiettivo economico dei tuoi progetti. Quindi c'è Nastro Azzurro, ad esempio, che aiuta moltissimi progetti con questa logica 50-50, che è sicuramente innovativa e sicuramente interessante, da garanzia di una sostenibilità maggiore e diversa del progetto. Eppela ha fatto storia con questa modalità di lavoro e quindi la stanno seguendo anche le altre. E quindi abbiamo The Rev, che è un'altra piattaforma generalista reward, molto molto attiva sul Civic, e in questo caso ha una collaborazione con Mantova. Mantova aveva 64.000 euro da investire, non ha fatto un bando pubblico di erogazione diretta di questi 64.000, ma ha deciso di selezionare 4 progetti e poi di verificare attraverso la piattaforma, diciamo, quasi l'accettazione, no, dell'iniziativa da parte del territorio. Per cui in questo momento ci sono 4 progetti del comune di Mantova sulla piattaforma di EREV in gara per, diciamo, la raccolta di donazioni. Finisco con alcuni esempi di successo, ce ne sono diversi, io ho riportato quelli, diciamo, a cui sono affezionata personalmente anche. Allora, questo è un esempio internazionale di Rotterdam. Loro sono stati bravi perché dovevano costruire un'opera pubblica che è un ponte e addirittura secondo me hanno legato il crowdfunding a un concetto molto molto forte di legame con la comunità. The more you donate, the longer the bridge. Cioè più doni, più è lungo il ponte. E cosa hanno fatto per dare anche concretezza e visibilità a questo payoff? Praticamente hanno diviso la costruzione del ponte in 4 tranche, in 4 pezzetti, e quindi si vedeva l'andamento del progetto, della realizzazione e della campagna di crowdfunding vedendo a che punto arrivavano con la costruzione del ponte. Qual era il reward? Qual era la ricompensa? praticamente il ponte era fatto come dei tassellini che portavano il nome del donatore, che poteva donare con 15 euro, 20 euro, 30 euro, quindi c'era una diversificazione delle donazioni molto molto forte, perché la frammentazione è utile a intercettare diverse fasce di donatori. Il recupero del portico di San Luca Bologna, che ha raccolto 338.000 euro, di cui 100.000 messi direttamente dal comune. In questo caso cosa hanno fatto loro? Loro hanno fatto un'operazione interessante, hanno fatto un comitato per raccogliere i propri fondi, e hanno fatto tutta un'attività pre-progetto per verificare il legame del bene con la cittadinanza, con la popolazione. Esatto. Tant'è che la cosa interessante è che hanno fatto proprio ricerche, indagini, e quindi hanno chiesto: che cos'è per te il portico di San Luca? Hanno cercato di riscaldare quasi la comunità e di far riemergere questo collegamento, questo link tra la comunità e il bene architettonico. Per cui cosa hanno fatto? Hanno fatto proprio un sondaggio da cui emergeva che la maggior parte delle persone considerava il portico di San Luca come casa, e quindi hanno giocato anche la comunicazione e la campagna su terminologie e vocaboli che ricordassero il concetto di casa. Naturalmente questo è l'esempio classico per far vedere che la campagna non è online, cioè il crowdfunding è una piattaforma digitale per raccogliere fondi, sì, ma è un'operazione che deve andare parallelamente sia offline sia online, perché se no non funziona. In questo caso, come è andato l'offline? L'offline, essendoci un comitato di raccolta fondi, aveva coinvolto le associazioni del terzo settore, le parrocchie, diverse organizzazioni locali, per fare tutta un'attività anche di raccolta fondi in field, sul territorio. Quindi c'era il cantante lirico che organizzava dei concerti per la raccolta fondi, gli chef avevano organizzato delle cene sotto il portico, c'erano coloro che organizzavano visite gratuite e spiegavano la storia del portico. Quindi tutta un'attività in field, cioè sul campo, che ha aiutato ovviamente a far crescere la credibilità e la forza del progetto anche online. Un altro esempio è la ricostruzione della Città della Scienza di Napoli, in questo caso l'hanno fatto con la piattaforma The Rev. Quindi vedete, alla fine, io ho detto che ci sono 67 piattaforme, ma come vediamo quelle che nomino sono sempre 3 o 4, non di più, cioè quelle funzionanti sono Eppela e The Rev. E soprattutto quelle che vi seguono molto, perché sono quelle capaci di dare un accompagnamento molto costruttivo e pratico che vi aiuta a finalizzare la campagna. No, ce n'era un altro, eccolo qua, questo del cinema di Sori. Questo è un esempio evidente di come ci sia un funding mix e come la crowdfunding non sia la risoluzione di ogni problema. Qui avevamo un fabbisogno di 70.000 euro per ristrutturare questo cinema, e quindi c'è stata una intersezione di fonti di finanziamento, per cui 41.000 sono stati concessi dalla regione, 5.000 dalla Proloco, 12.000 dal comune e 12.000 dalla campagna. Quindi vedete come l'equilibrio delle fonti di finanziamento pende più, diciamo, su una grossa partenza da parte del pubblico, e poi si va sulla campagna. Intanto prendo una pausa e bevo. Per concludere questa carrellata veloce che vi ho fatto su appunto il crowdfunding civico, ho inserito alcune slide per indicarvi gli elementi un po' topici di una campagna, cioè gli elementi che non potete non avere nel vostro percorso. Queste sono i 6 punti chiave, dove per ogni punto vi do un flash molto veloce per identificare appunto i passaggi fondamentali e quello che serve per intraprendere questo percorso. Banalmente iniziamo da il progetto. Del progetto abbiamo già detto, no, che deve essere un progetto che la comunità sente come suo. Se la comunità non vede, non percepisce il beneficio, non vede un collegamento con i suoi fabbisogni, sarà una iniziativa appiccicata come tante altre. Al master, che ho un modulo di 24 ore, quindi insomma mi dilungo su episodi e aneddoti, racconto sempre questa campagna di crowd, fatta tra l'altro da una mia collega molto brava e molto esperta, ma fatta da un comune per riqualificare un parco, e il titolo dei giornali: il comune resta al verde, perché di 15.000 euro che aveva bisogno, insomma, ne avevano raccolti tipo 500, quindi proprio un fallimento pesante, perché era evidente che dal punto di vista della campagna di comunicazione del progetto non era stato percepito come un progetto dal forte valore aggiunto e sociale, ma come una delle cose di cui si doveva occupare il comune, quindi non doveva essere chiamata la collettività a intervenire. La trasparenza è assolutamente fondamentale, soprattutto in questo caso, quindi il donatore deve capire sempre ogni euro a cosa serve, quindi qualsiasi budget avete, ahimè, dovete segmentarlo, cioè non potete chiedere in assoluto 100.000 euro senza giustificare con un budget o con delle, appunto, segmentazioni. Dove arrivate se prendete 20.000, dove arrivate se raccogliete 40.000, dove cosa farete se raccogliete 60.000. Questo è un tecnicismo, l'ultimo punto è un tecnicismo da fundraiser. I fundraiser dicono sempre bisogna essere donor centrici, cioè non bisogna essere autoreferenziali, ma comunicare, presentare i progetti dal punto di vista, appunto, delle persone, e quindi il progetto deve essere pensato proprio tenendo in considerazione il donatore e non l'organizzazione. Quindi il progetto non risponde mai ai bisogni dell'organizzazione, no? Un progetto risponde ai bisogni di persone. Ora, è una frase di buon senso, sembra banale, ma spesso e volentieri quando mi chiamano per, appunto, consulenze sul crowdfunding, la prima cosa: mi servono questi per fare questo, cioè come se fosse una necessità più dell'organizzazione che la risposta a una necessità o un'opportunità. Ok, naturalmente il target deve essere messo in evidenza. Il target, ovviamente, per il crowd civico è ovvio che è la comunità, però la cosa interessante per voi è cercare di trovare il link, il legame tra i cittadini e il progetto, per vedere se c'è una forma, banalmente, di interesse personale, perché il collegamento sono persone, perché tanto si dona per vicinanza, abbiamo visto, si dona per prossimità, oppure se c'è un link forte di coinvolgimento, empatia, immedesimazione, identificazione. Nel caso di Portico di San Luca, il fatto che tutti l'avessero considerato come una casa, c'era un link importante che era quello della identificazione. E qui ci sono alcuni, appunto, esempi delle motivazioni dei target a donare, che è appunto l'interesse personale, l'interesse sociale, e ovviamente per chi invece fa progetti dove c'è un ritorno economico c'è anche l'interesse economico, banalmente. Ma arrivo a questa parte che è importante, che è la community. Ossia, crowdfunding civico è un progetto per la collettività? Si chiede alla nostra comunità di essere coinvolta? È chiaro che noi dobbiamo avere una rete. E non solo dobbiamo avere una rete fatta di, banalmente, di contatti, ma dobbiamo anche avere degli strumenti digitali che ci permettano di avere una visibilità sul web e di non essere uno dei tanti. Rete del Dono, con cui lavoro abbastanza spesso, fa una cosa molto interessante: ci fa fare, ogni volta che proponiamo un'iniziativa, una sorta di check della nostra forza digital. Cioè mi dicono: bene, hai un sito, da quante persone hai visto? Mi dai un po' di statistiche sulla visibilità del tuo sito? Bene, hai una newsletter? Mi dici quante volte mandi la newsletter? Mi dici in quanti l'aprono? Hai un database? Mi dici quanti hanno? Quante persone sono dentro il database? Quindi è una sorta di check, di autovalutazione sulla propria, no, forza sul web, perché è evidente che se un sito è fatto male non ci va nessuno, se non abbiamo degli strumenti di comunicazione, se non abbiamo una newsletter, se non abbiamo un database, viene da sé che appunto no community, no funding. La regola, ahimè, è questa. Non possiamo lanciarci in campagne che possono essere le più interessanti del mondo, ma non ci hanno i canali per andare a, per essere. Sì, l'effetto bandwagon è l'effetto iniziale. L'effetto iniziale in cui quando tu lanci una campagna, cosa fai? Prima di lanciarla, il pre è sempre importantissimo nelle campagne. Cioè il pre devi avvertire tutti i tuoi contatti che stai per lanciare, perché più parte bene la campagna, più continuerà ad andare avanti. Quindi l'effetto del vagone che tira gli altri vagoni è questo. Quindi all'inizio non può andare male, perché poi non, raramente si riprende. All'inizio deve essere molto una crescita, diciamo quasi direi esponenziale, fatta legata ai contatti personali, appunto alla nostra community, e poi dopo, avendo una solidità di relazioni e anche di feedback positivi, può continuare a crescere con contatti e relazioni con meno prossimità, ok? Ma quelli vicini a noi devono essere ingaggiati da subito. E qui ho fatto il classico elenco che insomma è abbastanza banale di tutti i contatti che si possono attivare, partendo da famiglie, amici, blog, mailing list, pagine Facebook, Twitter, eccetera, che sono quelle poi attraverso il quale riusciamo a creare un contatto e a comunicare, a promuovere la nostra iniziativa. Come vedete, insomma, la parte di comunicazione è assai rilevante, e chi di solito fa una campagna crowd perde il sonno, perché sta lì in continuazione a diciamo rafforzare la propria presenza. Le campagne, non ve l'ho detto ma è meglio specificarlo, devono avere una chiusura limitata, non possono restare aperti per tanti mesi, perché bisogna dare quasi un assenso anche un po' di urgenza e di emergenza. Per cui le campagne aperte, che stanno aperte per tantissimi mesi, hanno meno probabilità di raggiungere l'obiettivo economico rispetto a quelle che stanno, diciamo, aperte 3-4 mesi. Questo è il periodo che io consiglio. Sull'obiettivo economico, ovviamente ci sono dentro sia i costi del progetto sia i costi della piattaforma. Le piattaforme cosa vogliono? Le piattaforme naturalmente hanno un vantaggio a fare da vetrina ai nostri progetti, e mediamente vogliono dal 5 al 9% delle donazioni acquisite. Okay? E come vi dicevo, spacchettare un grande progetto in una logica di funding mix è fondamentale, cioè non affidarsi ad una unica fonte di finanziamento, perché non è verosimile. Ok, sullo scambio, vabbè, insomma, sullo scambio è riward, qui diciamo scatta anche la creatività. Lo scambio può essere materiale, può essere simbolico. Io è una cosa che amo molto, cioè anche quando non è necessario, come nelle piattaforme donation, è sicuramente carino metterci una forma di feedback alle nostre donazioni. Ok. Chiudendo quindi, le opportunità, diciamo, ci sono. Non so se vi ho mostrato una slide che dicono che diciamo, i progetti, la media dei progetti, no, che hanno più successo non sono proprio quelli territoriali. Quindi se avete una carta da giocare è proprio sul civic crowdfunding, perché sono quei progetti con un collegamento forte con la comunità, dove la comunità è ingaggiata, dove ci sono relazioni forti. Arrivo. Quindi è interessante vedere che le statistiche vanno a favore di questo modello, che secondo me non è semplicemente la trasposizione di un crowdfunding normale al civico, ma c'è una forma appunto di condivisione, di partecipazione, di coinvolgimento della comunità, che è un ulteriore lavoro da fare da parte vostra. Quindi sicuramente è un percorso impegnativo e da costruire, non da improvvisare. Credo di essere stata nei tempi, perché mi hanno detto di essere precisa. Vi ringrazio, e se volete informazioni, vengo da lei, potete scrivermi a questa mail. Sì. Sì. Sì, sono erogazioni liberali. Sono erogazioni liberali che quindi ti devono mandare la ricevuta. Con... Sì. La riforma del terzo settore, quella dell'ETS.